Eccoci di nuovo sulle frequenze di ADMR Rock Web Radio per l'appuntamento mensile con Motel Life. Donata Ricci vi dà il benvenuto. Domani è un posto enorme, è un concetto affascinante ed è anche il titolo di un libro di Nicola Manuppelli, un memoir per la precisione, pubblicato da Jimenez nel 2021, che racconta la sua amicizia con lo scrittore del West Virginia Chuck Kinder. E qui chi mi segue abitualmente realizzerà che ci troviamo ancora nelle terre di Lee Maynard, lo scrittore che vi ho proposto il mese scorso e che tra l'altro è stato legato a Chuck Kinder da profonda amicizia. Anche Chuck Kinder non è più tra noi, esattamente dal 2019, ma ci ha consegnato un'importante eredità letteraria racchiusa soprattutto in una trilogia, i cui titoli sono Snake Hunter, Silver Ghost e Lune di Miele. In questi tre romanzi Kinder racconta di tutto, dai fantasmi di un bambino complessato e bramoso dell'affetto dei ruvidi abitanti degli Appalachi, alla sua crescita, che si traduce in una folle corsa al volante della Silver Ghost, lanciata sulle strade di un'America fragile e al tempo stesso leggendaria, fino alla straripante narrazione di Lune di Miele, dove agiscono, guarda caso, due scrittori nei quali è facile identificare lo stesso autore e l'amico Raymond Carver, entrambi rimbalzati tra lezioni di scrittura nelle università, Stanford su tutte, amori instabili, bollette da pagare e sbornie colossali. Domani è un posto enorme è anche una frase che Kinder scrisse in una mail a Nicola Manuppelli e ha a che fare con la speranza che le vere amicizie non finiscano mai, nemmeno quando c'è di mezzo un oceano e le condizioni di salute impediscono l'abbraccio fisico. Nel momento di decidere cosa leggervi questa sera, sono stata in dubbio tra Kinder e, virgolette, Manuppelli che parla della sua amicizia con Kinder. La scelta è caduta su Manuppelli perché Domani è un posto enorme non è soltanto il racconto della sua personale amicizia con il famoso scrittore, è piuttosto un romanzo di iniziazione, ma soprattutto è la descrizione amorevole di una comunità di scrittori, i cosiddetti scrittori fuori legge, i già citati Carver e Maynard e inoltre Richard Ford, Tobias Wolfe e molti altri. Insomma, un'allegra brigata di pessimi uomini, come si definivano loro stessi con piglio ironico, con i loro magnifici romanzi e le loro vite complicate e turbolente, compattate tuttavia da un autentico spirito di amicizia.
Here I am again, perfect time. The strings are ringing and words are rhyming. I used to hate the fool in me, but only in the morning. Now I tolerate him all day long. I hear the moan in that low and lonesome whisper you only know from long. And through those naked trees, at the windows glowing orange, taking over that cold shoulder racing by. I might have known before if I'd got this old before. I thought I got too cool to give a damn. Who you see in dreams at night seem to spin their ass
Non lasciare mai che la verità intralci una buona storia, era solito dire un già maturo Chuck Kinder a Nicola Manuppelli, il giovane italiano che avrebbe voluto scrivere la sua biografia. È il 2008 quando i due si conoscono, diventando presto amici. Kinder gli apre, anzi gli spalanca, le porte sul suo mondo e Manuppelli viene accolto in una comunità di scrittori che sembra autoalimentarsi inesorabilmente. Ne conosci uno che te ne presenta un altro e così via. Si scambiano visite sorvolando l'Atlantico, aprono le loro case all'ospitalità e in altre parole condividono lo stesso approccio all'amicizia e in senso lato all'esistenza, oltre al grande amore per la narrativa. Ma leggiamo cosa scrive Nicola, il quale spero perdonerà se strappolo passi qua e là seguendo la traccia che ho in mente. Scrive Nicola: non c'è quasi confine fra vita e romanzo, ecco la verità che impari da certi scrittori. Come in Sulla strada di Kerouac, la vita vera di questi scrittori diventava letteratura. Il 5 ottobre del 2011 toccò anche a me l'iniziazione. Chuck, senza preavviso, mi scrisse: «Caro Nicola, amo le tue poesie. Le amo così tanto che le ho catturate e fatte prigioniere. Dopodiché le ho ficcate dentro al mio nuovo libro di poesie che si conclude con i poeti alieni del pianeta Plutone che invadono la Terra per portare una nuova era di poesia sul nostro pianeta. E il capitano di quei poeti invasori di Plutone si chiama Nicola e ogni volta che catturo una delle sue poesie dico che è del meraviglioso capitan Nicola di Plutone, come vedrai quando ti spedirò una copia del libro». Il libro era Giant Night, che Chuck stampò integralmente in forma privata per gli amici. Il testo integrale di Giant Night è un capolavoro, un libro folle e pieno di cose, lettere, articoli, poesie, foto, messaggi, email, un'ode ai tempi che furono, all'amicizia, alla vita e anche un canto funebre per quelli che se ne sono andati. Tom mi scriveva da Austin, dove tuttora abita. Gli era appena giunta la notizia che il capitano Kinder questa volta non ce l'aveva fatta. La grande notte se lo era preso, lo aveva fatto salire sulla sua automobile nera, cromata e scintillante e lo aveva portato verso qualche altro pianeta, forse Plutone, da cui Chuck una volta mi disse che io provenivo. Sicuramente un posto rischiarato da tante luci al neon e drink verdi azzurri nei bicchieri e musica sinuosa e dolce che giungeva da qualche band sgangherata che faceva rimbombare i propri decibel da una pedana improvvisata, mentre i giovani con il ciuffo ribelle si scioglievano in un sorriso, abbracciando sguscianti e raggianti ragazze profumate di gelsomino. Doveva essere in un posto di questo tipo che Chuck se n'era andato quella notte del 3 maggio, lasciando la Key Largo degli ultimi anni da pirata e partendo per nuove leggendarie avventure.
Of a
Scrive Nicola: tutto si può raccontare. Il mondo è una tale miniera di storie che spesso non sappiamo come metterci il tappo. Basta vederle. Chuck diceva che gli uomini per il 70% sono composti da acqua, per il resto da storie. Il 18 ottobre gli mandai un poemetto intitolato Io e il motel. Il motel era un luogo che affascinava sia me che Chuck. In un motel avevo trascorso una turbolenta notte con una misteriosa donna bionda che diceva di lavorare per un'agenzia investigativa. Così riferisce Nicola e viene in mente ciò che scrive Kinder in Lunedì Miele a proposito delle stanze di motel. Sentite come descrive la situazione in un motel tra Ralph, ossia l'amico scrittore ispirato a Carver, e sua moglie Lindsay. E allora a Lindsay venne in mente che in tutte le stanze di motel dei suoi ricordi il televisore era sempre acceso. Perché pensare alla felicità la faceva sempre soffrire? Nella sua immaginazione le stanze di motel si aprivano inesorabilmente su altre stanze di motel, come granelli di sabbia in un castello di bambini costruito sull'orlo di qualche oceano, infinite cellule di sesso. Aprì gli occhi. Se si fosse addormentata, la sua anima avrebbe abbandonato il corpo. Lindsay si scoprì le orecchie e appoggiò il palmo della mano contro quel velo di parete e diede via libera ai ricordi. Le stanze di motel della sua memoria erano piene di fumo ristagnante, posacenere pieni di mozziconi fino all'orlo, bourbon in bicchieri di plastica, scatole unte di pizza al salame piccante avanzata, e dall'altro lato della stanza di motel quella sera c'era sulla toeletta un cestello formato famiglia, quasi intatto, di Kentucky Fried Chicken che Ralph aveva voluto comprare a tutti i costi per quando a mezzanotte gli sarebbe sicuramente venuta una fame da lupi. Accanto c'era la Bibbia che Ralph aveva trovato in un cassetto e dalla quale, dopo aver fatto l'amore la prima volta quella sera, lui aveva letto il Cantico dei Cantici con voce altisonante, ora in tono basso e cupo, ora acuto e elettrizzante. Una voce ancora più ricca di quella con cui aveva letto qualche ora prima il suo racconto della moglie disperata con le vene che le correvano sulla pelle come strade.
There's nothing down the highway but the darkness of the road. Just ask me. Because I know. The only thing that I ever saw thing to me was a woman who split herself in two. And she thought that she'd escape, but the woman that ran by looked just the same and tried to vanish down the highway.
Scrive Nicola: ci sono molti racconti su Chuck e Ray, ovviamente. Per esempio c'è quello famoso del party con Bukowski a casa Carver, di cui esistono più versioni. La vita di Ray, come quella di Chuck, attinge alla storia orale, a quello che i due autori raccontavano e scrivevano di sé, a quello che inventavano di sé, a quello che altri raccontavano, amici scrittori, a quello che questi altri scrittori inventavano di loro. E così quando parli di qualcuno di questa meravigliosa banda ti trovi gettato nella mischia. Quando si frequentano scrittori, devi sapere che si tratta di bugiardi. La bugia è contagiosa. In tutte le liste di scrittori preferiti che Chuck ogni tanto inviava via email, Ray compariva sempre. Dietro l'opera di Ray rimane un sospeso che forse è raccontato dalle opere di Chuck. I due si completano, dialogano. Solo leggendo uno si può capire a fondo e inquadrare l'altro. Il mondo attorno ai personaggi di Ray è descritto da Chuck. L'anima profonda di Chuck si avverte nelle storie di Ray. La loro amicizia assomiglia ad altre nella storia della letteratura e allo stesso tempo a qualcosa di unico. Avevano entrambi un loro modo lirico e bellissimo, fatto di parole che modificavano il quotidiano e lo trasformavano in qualcosa di danzante, fluttuante, animato. Erano poeti, poeti dell'anima. Anima è la parola giusta. Condividevano un'anima e la sapevano proiettare sulle cose. Ci sono due poesie dove i due autori sembrano parlarsi a distanza come fratelli. La prima è di Ray ed è contenuta nella raccolta Racconti in forma di poesia. Si intitola I vecchi tempi. Credo sia una delle cose più belle e commoventi mai scritte da Carver. E fa così. Comunque tu eri a Pittsburgh e io sono qui in questa cittadina dall'altra parte del paese. Quasi tutti se ne sono andati dalle nostre vite. Ormai. Mi volevi chiamare così per un saluto, per dirmi che stavi pensando a me e ai vecchi tempi, per dirmi che ti mancavo. Ti voglio bene, fratellino, hai detto, e poi ci siamo scambiati un singhiozzo. Ho stretto la cornetta come fosse il braccio di un amico e ho desiderato per entrambi di poterti abbracciare, vecchio compagno. Ti voglio bene anch'io, fratellino. Te l'ho detto, poi abbiamo riagganciato. Riprende Nicola. La risposta di Chuck a questo capolavoro è un gioiello altrettanto splendente. Una poesia dedicata a Raymond Carver. Si intitola Jack Blows Town. Jack è Jack Kerouac, uno dei miti di Chuck, che qui ne evoca il romanzo Sulla strada, proprio come in Silver Ghost, quando il suo alter ego Jimbo Stark e il suo amico Pace se ne vanno in giro per l'America immaginandosi come Jack e Neil. Ora il compagno di viaggio è Ray. Ray e Chuck sono i Jack e Neil sulla strada della vita. L'angelo misterioso di nome Chuck viaggia davanti. Nella vita faceva finta che il suo vecchio amico Ray non fosse proprio morto del tutto, che un giorno Ray sarebbe arrivato ruggendo a bordo della sua Hudson e che se ne sarebbero andati via di nuovo in viaggio insieme. Attraverso la grande, mitica, sgargiante, gigante notte americana, per sempre, nell'immensità di quel momento che forma il tempo in tutta la morte. L'angelo misterioso di nome Ray accelera a tavoletta e i due vecchi amici di fumate si sporgono in avanti verso la prossima folle curva di avventura sotto i cieli di tutta la morte. Sfrecciano attraverso le luci afose di tutta la morte. E sono di nuovo sul traghetto, di nuovo verso le vecchie navi imbrattate di fango, dall'altra parte del fiume il cui nome è Morte. E fuori, su un'autostrada a due corsie nella viola oscurità, svoltano a ovest, oltre il punto dove il fiume chiamato Morte è tutto pioggia e rose in un punto nebbioso, buio, dove Chuck e Ray svoltano di nuovo a una rotonda sotto una luce nebbiosa e gialla, e improvvisamente vedono il grande specchio d'acqua nero sotto il ponte e al di là, di nuovo, l'eternità.
I wanna meet you in the big sky country. I just wanna prove mama looking less, yeah. Like hallelujah in the big sky country, just like forever and ever is wild. Be getting over in the big sky country, be kissing time, kissing time. God knows it's all been done. Let me tell you why. 'Cause you held my number, you held my name, you held my body through the thick and thin. On a bed of roses in the big sky country, spread out to love you, love you in your second skin. Like a hallelujah in the big sky country, just like forever and ever is wild.
Nel 1979 Richard Ford, il grande romanziere del Mississippi, viveva in New Jersey. Aveva 35 anni, aveva pubblicato un unico romanzo, A Piece of My Heart, ancora inedito in Italia, ed era impantanato in un secondo libro che non voleva saperne di vedere la luce. Conosceva Ray Carver da 2 anni. Ray aveva letto A Piece of My Heart e aveva subito contattato Ford. «È la cosa migliore che mi sia capitato di leggere negli ultimi tempi», gli disse. I due si incontrarono a Dallas, fecero colazione insieme e dopo un po' stavano già chiacchierando di caccia e pesca. Divennero amici. Dopo un po' di tempo, Richard confessò a Ray la sua piccola crisi. «Non so dove andare con il nuovo romanzo», gli disse. «Beh», gli disse Ray, «vai a San Francisco, vai dal mio amico Chuck». Richard annuì e il giorno dopo montò su una corriera, spendendo per il biglietto tutti i soldi che aveva. Si sparò 20.000 chilometri fino a San Francisco per andare a trovare una persona che non conosceva, ma che a giudicare dalle parole di Ray era una specie di taumaturgo. Lungo il percorso lesse Snake Hunter, il romanzo che Chuck aveva pubblicato nel 1973. Gli piacque, ma era preoccupato. Che diavolo ci andava a fare in California? Da quelle parti era pieno di persone che non facevano altro che fumare e bere per intere giornate e andavano nei bar a fare a botte o a fare finta di farlo per poi poterlo raccontare e vantarsi. Gente che si vestiva da camionista o motociclista con stivali da cowboy e barbe lunghe e pance che sembravano esplodere e che amavano circondarsi di donne piuttosto di loro, donne che si facevano chiamare pupe e avevano stomaci più forti dei mariti e ingurgitavano quantità mostruose di alcol e facevano vite promiscue. Gente che veniva da posti come il Montana o il West Virginia o il Texas e avevano tutti nomi che iniziavano per C o K, come Cramley, Kittredge, Crawford o Kinder. Gente che aveva come modello Jack Kerouac o il London di John Barleycorn. Eppure Ray aveva assicurato a Richard che solo Chuck avrebbe potuto guarirlo e lui si sentiva in dovere di credergli. Forse il suo pregiudizio era dettato dal fatto che l'Ovest gli sembrava poco serio. I veri problemi erano nell'Est, al di là delle montagne, nel Mississippi o persino più a Est. Lì c'era la vera America, l'America reale. E cosa pensare poi di questo Kinder che aveva lasciato il West Virginia per trasferirsi in quel posto di hippie dove gli anni 60 parevano non essere ancora finiti? Divennero amici. Ford riprese a scrivere e 2 anni dopo pubblicò il secondo romanzo, L'estrema fortuna. Ed era stata una vera fortuna per lui conoscere Chuck. Anni dopo, ricordando questo episodio, Ford dirà: la vita non sarebbe stata vita senza di lui. Chuck mi parlava spesso di Ford, lo considerava l'autore migliore della sua generazione, amava in particolar modo il suo romanzo Canada. In fondo al cuore, ricordo che mi disse una volta, il nostro Richard è un vero fuorilegge e con questo romanzo l'ha dimostrato.
stay around, girl, and let's make love one more time. Stay around.
Intanto Nicola Manuppelli aveva cominciato a tessere la tela delle relazioni tra i suoi nuovi amici scrittori americani e l'Italia. Nel dicembre del 2011 arriva a Milano William Harris, soprannominato Billy Joe. Ricorda così Nicola: avevamo organizzato un piccolo tour di letture dal titolo Crooners. In quei giorni scrissi a Chuck per raccontarglielo. Continuavamo a scambiarci versi, poesie, storielle su scrittori. Chuck mi disse che se si fosse ripreso dei vari malanni nel giro di 5 mesi, come sperava, mi avrebbe raggiunto in Italia. Ce la saremmo spassata alla grande, io e lui. Con Billy Joe facemmo il nostro reading a Milano in un posto che si chiamava Libreria del Tempo Ritrovato. La libreria partecipò alle spese per la pubblicazione del nostro libretto autoprodotto. Billy venne con la moglie Susan, grande esperta di Mark Twain, la figlia Kate e una sua amica, Jen. Nelle serie italiane, con Billy Joe ci divertivamo a leggere poesie di Catullo, a gezzarle, lui in inglese e io in latino, con quel poco di metrica che ricordavo dei tempi del liceo. Per esempio, ti odio e ti amo, vorrei accoltellarti e baciarti, lasciarti e trattenerti. Piccola, non lo so quello che voglio, ti odio e ti amo. Erano serate divertenti fra i navigli di Milano, in oscuri jazz club che ricordavano quelli dove Jack Kerouac andava ad ascoltare Charlie Parker di Kansas City, proprio come Billy Joe, e le osterie di Roma e i Baccari di Venezia. Billy portava sempre la coppola sulla testa e sembrava anche lui un jazzista. Il tour con Harris fu l'ultimo periodo della mia relazione con Olive. Ignaro che stesse per capitare, la mia vita sentimentale stava precipitando. Olive era rimasta a casa durante il tour e avevo il sospetto che quella mia nuova vita vagabonda non le andasse molto a genio. Nuove persone stavano entrando nella mia esistenza e con la testa ero sempre più lontano. Ormai partecipavo anche io costantemente alle chat di gruppo con gli autori americani. La notte, mentre Olive dormiva nel nostro appartamento di via McMahon, mi scrivevo con Chuck. Il mio amico scrittore era una fuga. Così avrebbe salvato forse anche me, come aveva fatto con molti altri. Programmai di andare a vedere un concerto di Leonard Cohen a New York l'ottobre successivo e passare poi a visitare Chuck a Pittsburgh. Cominciai a parlarne con lui già da gennaio. Chuck mi disse che probabilmente in quel periodo sarebbe stato di nuovo a Key Largo. Lui e Diane si dividevano ancora fra Pittsburgh e Key in attesa di lasciare la Pennsylvania con il pensionamento di Chuck. A febbraio Chuck mi scrisse: saremo a Key Largo quando verrai negli Stati Uniti. Forse ti toccherà venire a farci visita laggiù e tuffarti in quelle onde intanto che ci sei e condividere con questi due anziani signori alcuni tramonti del golfo, per non parlare di un po' di buon vino e una serie di martini. Le nuvole nere che gravitavano sopra la mia testa e oltre le quali non riuscivo a vedere erano alleviate dalle parole del mio amico. Non c'era un perché, forse era perché Chuck aveva questa capacità di trovare il lato ironico della vita e quando parlavi con lui tutto sembrava affrontabile. Si trattava di amicizia e supporto. Sapevo, senza averlo ancora conosciuto di persona, che dall'altra parte dell'oceano c'era qualcuno che mi avrebbe ascoltato sempre, che ci sarebbe stato sempre, senza giudizio, libero. Un narratore di storie capace di apprezzare le persone al di là delle loro storie. Fu strano, come si può descrivere un'amicizia così profonda nata dalle parole, dalle email che ci scambiavamo? Il poeta irlandese Yeats diceva che solo le parole sono un bene sicuro. La mia amicizia con Chuck iniziò a essere questo. Mi salvò, prima con le parole, poi di persona. Forse ciò di cui avevo bisogno in quel momento era sapere che esisteva qualcuno come lui. In quel periodo Chuck si dava un grande affare per farmi conoscere gli altri amici fuori legge, una definizione che finii per fare mia. Sintetizzava un modo di essere e affrontare la letteratura. Chuck mi passò un sacco di materiale, mi spronava, continuava a invitarmi ad andare a trovarlo. Il 12 settembre, quando tornai dall'Irlanda, Chuck mi scrisse per presentarmi un altro scrittore che sarebbe presto diventato importante per me. Chuck lo definiva il suo fratello Hillbilly. Era lo scrittore del West Virginia, Lee Maynard. Lee e Chuck avevano fatto un tour insieme in West Virginia, il tour degli scrittori fuori legge, che poi divenne la base del primo famoso tour fuori legge italiano. Alla fine dell'estate 2003, insieme alla band dei Deliberate Strangers, Chuck e Lee avevano girato il loro paese natale suonando e leggendo in bar e biblioteche, tra feste in veranda e rock club. Il tour era una specie di baratto: io ti racconto delle storie e tu mi dai del materiale per crearne altre. Chuck stava ancora mettendo a punto L'ultimo danzatore di montagna, per lo più ambientato in West Virginia, durante il 1994, suo anno sabbatico, e che uscì l'anno dopo. Durante il tour provò in anteprima i racconti contenuti in quel libro e li perfezionò. Il tour con i Deliberate Strangers in qualche modo portò tutto nella giusta dimensione. E qui mi inserisco io, ricordandovi che siete all'ascolto di Motel Life e che ci stiamo occupando del libro di Nicola Manuppelli, Domani è un posto enorme. Mi inserisco per dirvi due parole sulla band Deliberate Strangers, dato che Motel Life conserva, anche se si occupa di libri, la sua vocazione musicale. Dunque, i Deliberate Strangers, questi deliberati sconosciuti, sono, o forse è più preciso dire erano, un'oscura band alternative country di Pittsburgh. E per trovare qualche notizia sul loro conto ho sfogliato il Pittsburgh City Paper, dove si menziona la loro partecipazione all'Outlaw Writers Tour, il tour degli scrittori fuori legge cui accennavo, insieme appunto a Chuck Kinder e Lee Maynard. Fu un'esperienza autenticamente underground, da cui venne prodotto un disco live che documenta in particolare una serata di quel tour a Charleston, nella Virginia occidentale. Tra l'altro fu una serata che viene ricordata nella recente storia statunitense, in quanto vaste zone del nord-est visse una notte di blackout energetico e, come non bastasse, proprio a Charleston, proprio quella notte, un cecchino si aggirava per la città. Tuttavia, tra le pareti dell'Empty Bottle, un rock club del circuito universitario, i Deliberate Strangers e i loro pard scrittori si sentivano a loro agio, immersi nel buio e in veste, per forza di cose, acustica. Il disco venne dunque registrato dal vivo in una sola traccia da John Manning, membro della band, e resterà tra i dischi meno prodotti e meno distribuiti della storia. Una serata, una ripresa, una traccia, mentre Kinder legge i suoi testi. Canzoni stonate e alquanto sgangherate, con chitarre resofoniche dei tasti imperfetti, canti sguaiati e qualche aneddoto nel mezzo, tutte cose adatte anche a una nottata in casa Kinder a sorseggiare whisky. Tutto sommato una preziosa testimonianza che credo purtroppo introvabile come supporto materiale, perciò ci dobbiamo accontentare dei racconti, che però sono sempre una bellissima cosa. Un'idea poi dei Deliberate Stranger ci tengo a darvela, perciò ecco un frammento di un paio di minuti registrato live in un'occasione simile. Just fine. A box of pine.
box of ice.
Tornato in Italia, Nicola riceve una lettera da Chuck, ormai stabilitosi a Key Largo insieme alla moglie Diane. Nella lettera Chuck gli dice che sente la sua mancanza. «La casa sembra vuota senza di te qui. Anche i gatti ti cercano ovunque, miagolando tristemente». Nicola, alimentando quello che sta prendendo la forma di un vero e proprio epistolario, gli risponde così. Caro Chuck, sono tornato a Milano con un tale bagaglio di storie e amicizie che mi sembra di essere Re Mida, un Re Mida fuori legge, ovviamente. Ho ripreso a scrivere e ho ripreso in mano il mio romanzo sul bowling, che ora è quasi terminato. Hai ragione, quello che ci serve è catturare i fantasmi che ci sono in giro e metterli nei libri, per renderli in qualche modo immortali. Il libro ha ripreso vita e ora ne ho quasi terminato un altro su quella ragazza che ti dicevo che lavorava al circo, Theodore. I libri sono come alberghi per l'immaginazione, proprio come dicevi. Ho deciso anche di mettermi sulla strada, nel senso di provare a portare qui un po' di buono e autentico spirito fuori legge. Ho trovato un editore per Bobby Ward e Lee Minard e a febbraio porteremo Bobby qui per un primo tour fuori legge. Proverò a tradurti Bowling e te lo manderò. Nel frattempo aspetto le tue nuove poesie. I giorni a Pittsburgh sono stati fantastici, fra i migliori della mia vita. E che città! Ho già una montagna di appunti per la tua biografia. Che cosa ne verrà fuori? Il mondo vorrà conoscere i tuoi inconfessabili segreti, gli assalti alle carovane, le navi su cui hai issato la tua bandiera da pirata. Probabilmente finirò in un programma di protezione testimoni. Che ne dici se come nuovo nome scegliessi Nick Calaveras, il tuo amico pirata nella tempesta, Nicola, the Crazy Italian Man? Avevo trovato un editore pronto a stampare i primi libri degli autori fuori legge, che avrebbero dovuto essere accompagnati da un tour. Per questo motivo ero partito da Bobby Ward e Lee Maynard e non da Chuck, che stava ancora affrontando i suoi problemi di salute. Per sovvenzionare il tour avevo radunato un gruppo di amici e insieme eravamo partiti a caccia di sponsor. Pietas, Claudio, era quello che si occupava del lavoro sporco, andava nei negozi e nei locali e si lanciava in panegirici, minacce, promesse di mirabolanti futuri guadagni pur di recuperare qualche piccola quota in questa specie di crowdfunding improvvisato. Ciò ovviamente comportava anche fare promesse che avremmo dovuto rispettare, tipo portare l'autore nei luoghi più disparati e disperati. Decidemmo che chi poteva affrontare tutto questo per primo fosse Bobby Ward. In fondo sapeva suonare, recitare, leggere, ballare, eccetera. E chi meglio di lui, quindi? Un altro mio amico, Michele, avrebbe pensato ai trasporti e a selezionare le librerie. Trovati i soldi per l'aereo, acquistammo i biglietti per Bobby. Sarebbe arrivato in Italia nel febbraio del 2014. Subito cominciammo a fissare le date. Un tour serratissimo che per diversi mesi ci avrebbe straniato totalmente dalle nostre vite private. Milano, Torino, Pinerolo, ancora Milano, Venezia, Rimini, Bassano, altre tre volte Milano, Como, Bologna, due volte Roma, Caserta, Benevento, ancora Milano, Pordenone, Forte dei Marmi, il tutto in una ventina di giorni. Bobby non stava nella pelle e continuava a dirmi che avremmo scatenato l'inferno. Chuck cospirava insieme a me e mi scriveva: «Fratellino, i tuoi piani sono i miei piani, ti manderò tutti i peggiori fuori legge in Italia». Chuck mi invitò anche a Key Largo per vederci con lì e organizzare anche il suo tour. C'era davvero un'atmosfera elettrizzante, sia da questa parte che dall'altra dell'oceano. Il tour sarebbe stato una grande festa, sì, avremmo riportato in Italia il mito della Beat Generation. Il tour fu interamente autogestito e finanziato, e quando si trattò di prepararsi a una nuova avventura con Lee Maynard, il gruppo si sciolse. Nel frattempo avevo pubblicato il mio primo romanzo, Bowling, e da solo mi misi di nuovo in strada per qualche presentazione. Avevo nuove conoscenze ovunque e ogni città sembrava contenere un pezzo di casa. Il motto di Chuck, vivi per raccontarla, sembrava ora aver fatto presa anche su di me.
Got a box full of letters. You might like to read some things that you might like to see, but they're all addressed to me. I wish I had a lot of answers, 'cause that's the way it should be. But all these questions be directed at me. I just can't find the time to write my mind the way I want it to read. You'll come back again. And I'll still be your friend. I got a lot of your records in a separate stack. Some things that I might like to hear, but I guess I'll give them back. I wish I had a lot of answers, 'cause that's the way it should be.
Al primo famoso tour fuorilegge segue il secondo famoso tour fuorilegge, che cementa ulteriormente la sintonia con gli scrittori americani, la nuova Beat Generation, come la definì Bobby Ward, il quale scriveva concetti pienamente condivisibili come questo. Gli scrittori sono outsider, altrimenti come potremmo essere in grado di scrivere? I libri non sono decorativi, sono bombe che aspettano di esplodere nella mente del lettore. Nel frattempo Nicola ha conosciuto Annie e anche quella è in un certo senso un'esplosione. Scrive Nicola: come tutte le storie che riguardano i fuorilegge, anche questa in fondo è una storia romantica. Il cerchio del mio apprendistato con Chuck in qualche modo si concludeva. Conobbi la pupa del mio cuore, la mia Gunmall, a Piacenza, proprio mentre organizzavo il secondo tour di Ward. Ero lì per parlare con Andrea Manca e Mr. Licini e per vedere il locale, quando la vidi magicamente comparire la cassa in compagnia di altre due sue amiche. Come attratto da un magnete, mi ero avvicinato a lei e mi ero presentato. Chi era questa misteriosa donna dalla chioma scura, alta come un grattacielo, che con i suoi occhi dolci e oceanici sembrava cancellare ogni altra presenza nella stanza? Chi era questa piratessa, questa squaw, questa mercuriale presenza? Fu nell'istante in cui la vidi che capii due cose: che era lei il tesoro nascosto alla fine di tutti i miei viaggi da corsaro sul mare, e che adesso potevo davvero dire che i libri cambiavano la vita. Perché è questo il succo di questo libro, capite? Quante cose un libro o una storia possono mettere in moto? Amicizia, viaggi, amore. Vivere per raccontare, forse, era anche raccontare per vivere. Così, grazie a Chuck, mi ero imbarcato in questa cosa dei fuorilegge e grazie al tour avevo conosciuto Annie. Era il marzo del 2016 e un anno esatto dopo ci sposammo. Invitammo anche Chuck alle nozze, ma il cuore, il suo grande cuore, gli stava dando parecchi problemi. Quindi, mi scrisse Chuck, per farmi conoscere la tua principessa dovete venire qui fra le sirene e i mostri marini a godervi un po' di oceano con il vostro vecchio amico prima che sia costretto a lasciare per sempre queste bellissime lune piene. Il che potrebbe avvenire domani, per quanto ne so, ma domani è un posto enorme e c'è ancora tempo per rivedersi.
I am an old woman named after my mother.
child has grown old. If dreams were thunder and lightning was desire, this old house would have burned down.
Fu meno di due anni dopo, il 3 maggio del 2019, che Chuck se ne andò. Fu un colpo duro per tutti. Fu un colpo duro per Diane, che si trovò sottratta metà della sua anima. Per settimane ripensai al saluto di Annie e a come si era messa a piangere, a come in qualche modo la gente lo sa quando è l'ultima volta. Le amicizie creano proiezioni all'infinito e a volte anche gli amori, e con rassegnazione, dopo un po' di tempo, accettiamo la saggezza che nulla durerà per sempre, o perlomeno nulla lo farà nella vita vera. Noi però siamo scrittori di storie, gente che va a caccia del mito e della leggenda, e non esiste fine per le storie, cambiano solo le voci narranti. Ecco il mestiere che ci tocca, essere ogni tanto il megafono di questa polvere di racconti. Quando Chuck morì, iniziamo a parlarne pescando dalla memoria. Accadde subito, dai primi messaggi, e poi proseguì quando Diane organizzò la commemorazione, dove purtroppo non tutti riuscimmo ad esserci. Tutti però scrivemmo qualcosa per il nostro amico. La commemorazione ebbe un titolo: The Party Has Moved. La festa si è spostata. Tutti vennero invitati a presentarsi in camicia hawaiana.
Style. They've got stamps of many countries. They've got passport smiles. Some are friendly, some are cutting. Some are watching it from the wings. Some are standing in the center, giving to get something. Photo beauty gets attention, and her eye paint's running down. She's got a rose in her teeth and a lampshade crown. One minute she's so happy, then she's crying on someone's knee, saying, laughing and crying, you know it's the same release. I told you when I met you I was crazy. Cry for a song, beauty. Cry for Eddie in the corner thinking he's nobody, and Jack behind his joker, and Stone Cold Grace behind her fan, and me and my frightened silence thinking I don't understand. I feel like I'm sleeping. Can you wake me? Broader sensibility. I'm just living on nerves and feelings with a weak and a lazy mind, and coming to people's parties fumbled and deaf, dumb and blind. I wish I had more sense of humor, keeping the sadness at bay, throwing the lightness on these things, laughing at
Così Chuck lentamente riprese vita attraverso i racconti. Ci fu chi ricordò di quella volta in cui in classe, durante una seria discussione su un racconto molto serio, Chuck scoppiò in un attacco di tosse e quando finalmente si riprese disse: «Ecco che cosa succede a fumare 7 spinelli di fila». Ci fu una sua allieva che raccontò di quando pubblicò la sua prima poesia su una piccola rivista e tutti quanti gli altri professori le diedero una pacca sulla spalla e la rassicurarono dicendo: «La prossima volta andrà meglio». E invece Chuck la accolse festante come se avesse vinto il Pulitzer. Così continuiamo a raccontare di Chuck e di tutti gli amici incontrati sulla strada e a immaginare storie come costellazioni nel grande planetario dell'esistenza, fino a quando un giorno alzeremo il collo per vederle lassù, ingoiate nella grande notte. Il mondo di Chuck ricorda quello dell'album Time Out of Mind di Bob Dylan, dove figure dei tempi andati si ritrovano a ballare in una dimensione fuori dal tempo, con personaggi di oggi e di domani. Time Out of Mind significa da tempo immemorabile, ma significa anche quell'astrazione dal tempo per cui i paletti che separano i vari strati di epoche improvvisamente si annullano e ci possiamo, per magia, ritrovare seduti sulla sponda di un fiume a parlare con un soldato confederato, a conoscere la vecchia dama di un castello o magari a mangiare popcorn aspettando che una navicella spaziale scenda dal cielo e venga a prelevarci. È questa la potenza della letteratura.
The heat rising in my eyes. Every day your memory grows dimmer. It doesn't haunt me like it did before. I've been walking through the middle of nowhere, trying to get to heaven before they close the door. Are they close the door?